D'altronde, una cosa su cui riflettevo sentendo di parlare, a proposito del calo in termini statistici del numero dei delitti, è che forse, proprio perché sono meno, cioè più una cosa è rara e più fa rumore quando accade, perché ovviamente c'è un principio di inflazione. E non so se questo sia da mettere anche in relazione con l'invenzione relativamente recente della figura, sul piano artistico e mediatico, della figura del serial killer, perché anche questa è una figura di cui il cinema si accorge relativamente tardi. È chiaro, i casi sono ben prima, citavi Jack lo Squartatore, che forse è la prima grande figura di, però ancora fino praticamente a metà anni Ottanta è difficile sentir parlare di serial killer. Sul piano cinematografico, il primo vero film che ha avuto risonanza a livello mondiale è stato Harry Pioggia di Sangue di McNaughton, che infatti subì anche pesanti censure, rallentamenti nel suo iter e provoca scandalo. Da lì si apre un filone con appunto Harris, Jonathan Demme, Il silenzio degli innocenti. Addirittura, prima del Silenzio degli Innocenti era stato realizzato Manhunter da Michael Mann, che però non aveva avuto particolare risonanza, nonostante sia un bellissimo film, molto, molto ben fatto, molto interessante, che poi la storia che verrà narrata successivamente in Red Dragon, appunto, con un'altra presa e anche un'altra fedeltà rispetto al romanzo. Non so se su questo hai qualcosa da dire, se c'è...
Tenete conto che un salto indietro, ma ovviamente era un antesignano, è M, il mostro di Düsseldorf, e Fritz Lang. Con tutti i tempi, in quel film c'è una cosa sconvolgente per quello che è la modernità. A un certo punto c'è un'inquadratura in cui gli investigatori cercano di restringere il campo delle investigazioni perché trovano vicino al delitto. M è un famoso serial killer realmente esistito che uccideva bambine, E praticamente vicino alle vittime, o nella tasca delle vittime, vengono trovate delle carte di caramelle, e nel film cercano di vedere dove sono tutte le bancarelle che vendono caramelle e con quel tipo di carta. Per cui nel 1900, anni 30 di quel film, già c'era quel tipo di valutazione. Peraltro la nascita dei profili criminali avviene proprio con un certo dottor Thomas Bond, che fa il profilo criminale di Jack lo Squartatore, ed è il tizio che si inventa la figura di Jack lo Squartatore col mantello lungo, per una banalità. Lui dice: uno che fa quel macello lì, quando si allontana deve coprire le mani, non deve farsi vedere. Evidentemente, per non farsi vedere, indossa un mantello, per cui anche lì aveva un discorso razionale. Serial killer, sì, forse però adesso hanno rotto le scatole, perché effettivamente non... Anche un personaggio che scrive molto sui serial killer, come Patricia Cornwell. Io non so se voi leggete libri di questo tipo. Ultimamente Patricia Cornwell è quasi illeggibile. Negli ultimi 2 o 3 proprio non funziona assolutamente più. Sembra che si sia un po' inaridita questa vicenda dei serial killer. Tenete conto che in Italia... ce ne sono 50 dall'inizio del secolo, Cioè il mio collega Francesco Bruno, che dice che ce ne sono 120.000, in realtà lui le calcola anche quelli potenziali, su cui non siamo d'accordo. Cioè, alla fin fine, serial killer, c'è la definizione, almeno 3 vittime con un intervallo. Se uno non ha mai ucciso ma l'ha sognato, per me non è un serial killer, se no qui dentro tutto, qui ci sarebbero più mass murder, cioè gente che vorrebbe prendere e fare una strage in un colpo solo, piuttosto che seriali. Però non c'è stato soltanto il discorso della televisione. In tutti gli ambiti universitari o in tutte le tesi di psicologia o di medicina c'è stata una ventata di 10 anni in cui tutti volevano fare la tesi sui serial killer. Peraltro è partita in contemporanea. Ecco, fai conto che Il silenzio degli innocenti è del 91, l'unità di scienza del comportamento dell'FBI l'hanno istituita nell'85. Quindi in realtà lì realtà e fantasia... Però forse voi non sapete che fine ha fatto il vero capo di Jodie Foster, che è sempre la consolazione che dico per il mio futuro. Allora, il capo di Jodie Foster nel Silenzio degli Innocenti, nella realtà, si chiama John Douglas. Gli agenti speciali dell'FBI, come lui, hanno la considerazione che fanno un lavoro stressante, per cui vanno in pensione a 47 anni. Lui a 47 anni è andato in pensione e dopo 25 anni di interrogatori di assassini, criminali e serial killer, l'ha assunto la TNT, multinazionale delle telecomunicazioni, per fare i colloqui di selezione del personale, a $1 milione all'anno. Perché hanno detto, con tutta l'esperienza che tu hai di interrogatori, voi potete anche immaginare, o forse saprete, cioè se io assumo non tanto l'operaio, ma l'amministratore delegato, se poi questo non funziona, mi tocca dargli buone uscite da, per cui $1 milione all'anno di investimento non è poi così campato per aria. Quindi, anche lì, una situazione di questo tipo poi è transitata. Sempre restando, vi dico un'altra cosa e poi ritorniamo, a capire quanto poi noi siamo sempre un po' autolesionisti, pensiamo che non siamo in grado di fare investigazioni o i casi di Perugia e Garlasco ce li abbiamo solo noi. Innanzitutto abbiamo la tendenza nelle cronache a condensare tutto. Allora, Perugia abbiamo 3 persone indagate che hanno lasciato le tracce, di cui Rudy Ghedè, la persona livoriano di colore, che dice: io ho avuto un rapporto con la vittima, poi sono andato in bagno, poi quando sono uscito ho visto un assassino, sono andato, ho preso la testa della ragazza che stava morendo, mi sono appoggiato con le mani insanguinate e poi ho detto: scappo, perché tanto, se no mi prendono, ho paura. Per cui Perugia ci sono tracce di un certo tipo, Garlasco è diverso, Gravina non c'entra niente. Mettiamo tutto insieme. Però proviamo a pensare alle altre situazioni internazionali se sono poi così tanto bravi. Per dirvene una, Maddy, la bimba rapita in Portogallo, figlia della coppia d'inglese, passato un anno, e prima gliela rapita, e poi hanno detto sono stati loro i genitori ad averla uccisa, averla sepolta. No, non è vero. Troviamo niente. Un altro caso americano, a parte quello di O.J. Simpson, è stata quella di un'altra bambina che si chiamava John Bennett Ramsey, ed era quella bambina bellissima che faceva i concorsi di bellezza a 7-8 anni, che sembrava un'adulta. E non vi dico lì cosa è successo, cioè questa ragazzina viene ritrovata, sparisce, non la trovano, e a un certo punto il coroner dice: sto pescando nel lago, pinco palo, arrivo dopo. Le indagini le fanno fare al papà e i poliziotti gli vanno dietro dopo che sono entrati tutti i parenti a cercarla. Quando il papà trova questa bimba che è stata strangolata e sta sotto la casa, nello spazio tra la casa e il terreno, con un cerotto sulla bocca, il padre strappa il cerotto, tira sulla bimba, la porta su di sopra, la mette sotto le coperte come se fosse viva, nessuno gli dice nulla. Naturalmente questo, su quello che riguarda le prove saltate, la temperatura corporea, il medico legale arriva dopo 12 ore e dice: non c'ho tempo, non c'ho voglia, l'autopsia, poi saltano tutte queste cose e poi naturalmente si ritrova. E questo è successo pochissimo tempo fa. Quindi situazioni, e torno a dire, la percentuale dei delitti irrisolti in tutto il mondo è 3-4 delitti irrisolti su 10. E noi abbiamo, in questo momento, mettiamo insieme Garlasco, Gravina e... Gravina, io, sinceramente, quello che è capitato a Gravina di Puglia, essendo, e mi vanto di esserlo, il consulente della polizia scientifica della Criminal Poll, si sapeva dopo 2 ore. È successo, dalla ricostruzione, è successo che il bambino più grande è caduto da un'altezza di 20-25 metri, l'altro bimbo, per le ferite, poteva essere caduto da non più di 5 metri, è probabilmente sceso a un livello inferiore, e in questo pozzo ci sono delle scanalature che permettevano un tempo di scendere aggrappato al muro fino a un livello che sono circa 5 metri, dove era una cisterna prima di grano e poi d'acqua. Il fratellino più piccolo ha provato a scendere, quando è arrivato a 5 metri o è scivolato o è saltato per soccorrere l'altro fratello, sta di fatto che non c'era più nessun appiglio per salire. E quindi voi capite che era insostenibile pensare che qualcuno avesse inseguito e buttato due fratellini da 2 altezze diverse, o che nel buio più totale uno avesse inseguito uno e poi l'altro. Era impossibile anche stabilire che se anche a distanza di un anno qualcuno avesse inseguito i bimbi, si fosse appoggiato al muro, non si poteva assolutamente trovare alcuna traccia. Quindi che quella cosa fosse un evento, ahimè, accidentale era assolutamente... Dopodiché che si potessero trovare prima, piuttosto che non stare il fatto che se non fosse cascato un altro bimbo, probabilmente non l'avrebbero mai più trovati. Però noi mettiamo dentro nei delitti irrisolti, nei delitti, scusate, irrisolti, un evento che probabilmente Perugia verrà risolto, uno che forse non verrà risolto e un altro che non è un omicidio. Dentro tutto. Sul caso Cogne, cioè, oggi c'è questa vicenda, vi anticipo anche una potenziale domanda, poi magari ci fermiamo 10 minuti, vi anticipo che a mio avviso c'è il discorso della domanda della grazia per la signora Franzoni. Io ho avuto la fortuna di entrare con i RIS di Parma per un profilo psicologico immediatamente dopo insieme a loro, e quindi loro a fare il luminolo sotto, io a guardarmi in giro. Poi ho visto la signora Franzoni perché ho fatto la prima perizia, quella in cui lei ha accettato di parlare. Allora, non entro nel merito della pietas per quello che è successo. Dico soltanto che, naturalmente, se vogliamo applicare un provvedimento di grazia alla signora perché ha due bimbi, allora lo applichiamo a tutti i contesti. A me è capitato per lavoro, ad esempio, di seguire un altro caso terribile, che è la mamma, quella che era finita sui giornali con aspirante velina uccide il suo bimbo a Lecco annegandolo nella vasca da bagno. Lì c'era una situazione sicuramente di una situazione depressiva. Questa ragazza ha comunque a casa dei genitori, piuttosto che ha 30 anni. Se devo applicare un provvedimento che riguardi la pietà umana, tanto la signora che ha due figli quanto questa che ne ha altri. Sono abbastanza convinto comunque che questa cosa sia una cosa destinata a sgonfiarsi immediatamente, anche perché giuridicamente qualcuno mi dice che per poter accedere a un provvedimento di grazia innanzitutto devi dire sono colpevole e chiedo perdono. Se gli dico no, non sono stato io, però sono tutte quelle cose che girano intorno. Torno a dirvi peraltro che la vicenda Cogne, così come l'altra vicenda che è Erba, cioè non pensiate che la fila fuori a prendere il bigliettino al tribunale sia una cosa di questi tempi. Ci sia sempre stata, processo Montesi, ma ce ne sono stati, l'ira di Dio, di casi grossi. Qui a Bologna è stato il delitto del Dams, era tanti un sacco di tempo, ma il Pietro Maso, prima ancora c'è stata la stagione dei rapimenti, da Milena Sutter, tutta una serie di delitti. Probabilmente noi, ovviamente, giustamente, vediamo l'ultimo e mettiamo insieme tutto.
Io ti volevo sollecitare su un ultimo aspetto che è molto grosso, che parte proprio da una serie di considerazioni che fa lo stesso Kenneth Anger nel libro che abbiamo più volte evocato. Allora, intorno al 1908 negli Stati Uniti si creano i primi potenti comitati di censura per impedire che immagini particolarmente sconcertanti circolino. Nel 1913 si crea una censura ufficiale in Italia, addirittura nel 1936 un'enciclica papale, la Vigilanti Cura di Pio XI, dice state attenti alle immagini perché... E ultimamente una serie di filosofi, di teorici, penso a Baudrillard e così via, fino a Wilhelm Flusser, di cui ho qui un testo molto interessante, dicono ma ormai la sfera dell'immaginario creato dal cinema, dalla televisione, dalle tecnoimmagini, dalla sfera mediale o come la vogliamo chiamare, ha sostituito la realtà. Il mondo è in fondo un meccanismo di mediazione fra noi soggetti e la vera realtà, che è quella dei media. Il discorso di fondo, se vogliamo, è banale, anche se probabilmente risolvibile, cioè le immagini, questa insistenza mediale sul crimine, sui dettagli del crimine, eccetera, eccetera, e il rilievo che viene dato a queste figure, che in fin dei conti diventano degli eroi, perché questo è un dato di fatto, è qualcosa che nella tua esperienza di criminologo e anche di profiler può effettivamente spingere, incoraggiare, indurre, creare emulazione, oppure è un mito, una leggenda, qualcosa che sta solamente nelle proiezioni di chi interpreta questi avvenimenti?
Allora, la mia esperienza è che ogni volta che io mi sono trovato di fronte a un delitto importante, l'esigenza di tutti noi, tutti, era quella di trovare una spiegazione. E vi assicuro che a tratti diventa quasi patetico, per cui Erika e Omar hanno ucciso perché a Erika piaceva il film sui Doors di Oliver Stone. E allora a questo punto tutti a pensare che siccome gli piaceva, perché era l'unico film che aveva visto 5 volte, allora voleva dire che gli piaceva Jim Morrison. E allora voleva dire che aveva letto le poesie di Jim Morrison, in cui c'era una poesia che diceva uccidi tuo padre, uccidi tua madre, uccidi te stesso. Poi glielo chiede a Erika e ti dice, boh. Le ragazzine di Chiavenna che hanno ucciso la suora. Benissimo. Marilyn Manson, che è tirato in ballo anche per la strage della Columbine, piuttosto che. Loro avevano i diari pieni di immagini di Marilyn Manson. Tu gli chiedevi i testi, perché poi i testi delle canzoni sono i più dissacranti. Avevano trascritto tutto il testo di Antichrist e Superstar. Tu gli chiedi a queste ragazzine, ma voi seguite? E la risposta è, boh, sappiamo mica l'inglese. Altro delitto mi viene in mente, Juker, giovane rampollo della Milano Bene, che sventra la fidanzata con un coltello da, sequestrato videocassette di Hannibal Lecter. Il problema è che non c'è uno studio che vi dice che ci sia una correlazione stretta, specifica, tra i delitti o la violenza vista attraverso i media e lo scatenamento di. Certamente ci possono essere situazioni di gente sensibile che può comunque risentire alcune immagini, ma di fatto quelle immagini. C'è una correlazione molto più stretta tra suicidio sui media e epidemie di suicidio. Lì è molto più pericoloso. Ogni volta che ogni anno arriva il momento di questo momento in cui sui giornali compare ragazzino di 13 anni si butta dal balcone perché non ha avuto tracchetta, lì succede qualcos'altro. Però dovete pensare che la prima volta in cui hanno preso un testo e l'hanno ritirato dal commercio in tutta Europa perché stava scatenando un'epidemia di suicidi erano i dolori del giovane Werther di Goethe. Quindi stiamo parlando di Goethe ed è stato sequestrato in tutte le librerie d'Europa perché c'era un'epidemia. Per cui risposta è no, la violenza vista. Certo, quello che invece succede molto spesso nei delitti giovanili di ragazzini come Erika e Omar, nella loro testa l'immagine che loro hanno del delitto è come se fosse un videogioco. Cioè, per cui noi che facciamo questo mestiere non ci stupiamo mai quando troviamo delle scene del crimine che sono un massacro, perché nella testa di queste persone c'è un qualcosa di magico, onnipotente, ti do un colpo come se fosse un videogioco. Senza contare ovviamente che le vittime non stanno lì a farsi colpire e tutto diventa un qualcosa che la vicenda di Erika, che non è mai poi uscita più di tanto, in realtà Erika e Omar progettavano di uccidere la madre, il padre, e di adottare il fratellino. Peccato che il fratellino non doveva essere lì quella sera, doveva rimanere a giocare da degli amici, e quindi è diventato un testimone. E quando hanno inseguito madre e fratellino, che non sono morti in maniera da videogioco, alla fine non avevano più nessuna forza, capacità per aspettare il papà e tendere un agguato a quest'uomo, fortuna anche di questo padre. Per cui lì viene fuori il discorso, ma di per sé la violenza, il messaggio violento, che comunque non è certamente una cosa positiva, non è sufficiente poi a innescare un'emulazione.